Esodo capitolo 17, dal verso 1. Voi alzarvi come in piedi nella lettura. Così dice la scrittura: poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè dicendo: perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone col quale hai percorso il fiume e va. Ecco, io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa, che vuol dire tentazione, e Meriba, che vuol dire contesa, a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Potete riprendere posto. Se avete un po' di memoria, qualche settimana fa sembra che abbiamo parlato della stessa cosa. Popolo nel deserto che non ha acqua da bere. Vi ricordate? Ma scusate, ma cosa c'è di strano a non avere acqua nel deserto? Ci trovate qualcosa di strano. Ora, noi per deserto abbiamo in mente quello che ci mostrano i documentari, questo deserto sabbioso, con sabbia rossa, arancione, gialla, insomma, il deserto sahariano, no? Quello africano. Non è quello il deserto che attraversò il popolo. Il deserto che attraversò il popolo è il deserto della zona che va, come abbiamo visto, dall'Egitto all'attuale Israele. Quindi era un deserto non fatto di sabbia fine come quello del deserto sahariano, ma era un deserto nel senso che era un luogo prevalentemente roccioso, con dei sassi, così, non so se qualcuno di voi c'è stato in quelle terre, credo di sì, ecco, la sorella c'è stata, dove c'è pochissima vegetazione e non c'è acqua. Che cosa c'è di strano non avere acqua nel deserto? Assolutamente niente. È normale avere delle difficoltà quando cammini in mezzo al deserto. Ed è normale non avere acqua a disposizione nel deserto. E allo stesso modo, per la seconda volta vediamo che il popolo patisce la sete nel deserto. Fratello, sorella, amico, in questa vita è normale avere difficoltà. È normale. E questo è un tempo definisco spesso questo tempo un tempo di corruzione, cioè un tempo non di perfezione. La vita che noi viviamo qui sulla terra non è una vita circondata da un contesto perfetto, siamo anzi in un contesto corrotto. E quindi è normale che in questo contesto noi patiamo, subiamo, viviamo difficoltà. Di ogni forma e maniera. Difficoltà personali, difficoltà sentimentali, difficoltà, diciamo, dell'anima, del cuore, difficoltà di salute. Perché il nostro corpo, sebbene Dio l'ha creato in un modo straordinario, è stato affetto da quella corruzione che è stata generata dal peccato. Quindi viviamo in un mondo imperfetto, essendo noi stessi imperfetti. Quindi è come se noi attraversiamo il deserto. Quando arriva la difficoltà, perché ci sorprendiamo? Non dovremmo sorprenderci della difficoltà. Quello che dovrebbe sorprenderci è come Dio reagisce, interviene nella nostra difficoltà. Questo dovrebbe sempre meravigliarci. Ma la difficoltà no. La difficoltà è reale. Ma è la reazione alla difficoltà che mostra la tua forza spirituale, come tu reagisci. Israele patisce la sete e come reagisce? Nello stesso modo in cui aveva reagito la prima volta. Questo mi parla di abitudini, di attitudini spirituali che con l'aiuto di Dio noi dobbiamo e vogliamo cambiare. Se ogni volta che attraversi un momento difficile nella tua bocca ci sono soltanto parole di sfiducia, di sconforto e di rabbia verso Dio, stai reagendo a qualcosa di reale, ma nel modo sbagliato. La difficoltà è vera, nessuno dice che la tua vita va tutto bene, come nella tua, anche nella mia, ci sono difficoltà, ma grazie a Dio ci sono anche momenti di gioia. Il modo in cui reagisci però testimonia qual è la tua forza spirituale. Dio stava mettendo alla prova il popolo, è scritto in Deuteronomio che Dio mise alla prova il popolo nel deserto facendogli patire la sete e la fame per vedere che cosa aveva nel cuore. E cosa aveva nel cuore questo popolo? Aveva un'attitudine all'incredulità. E non è che Dio era un perfetto sconosciuto per loro. Ne aveva fatte di cose fino a quel momento, no? Ne aveva fatte come? Le 10 piaghe, il Mar Rosso aperto, il Mar Rosso chiuso sugli egiziani nel momento preciso esatto in cui Mosè stende il bastone, ricordate la storia, no? La prima occasione in cui patirono la sete, un'acqua amara, ricordate il legno gettato, quell'acqua diventa dolce e potabile, un miracolo straordinario. Poi Elim, le palme, l'oasi, poi la manna dal cielo, le quaglie, insomma, oh. Quanti miracoli Dio aveva fatto, quante cose straordinarie. Arriva una difficoltà, non nuova, la stessa che avevano vissuto qualche tempo prima. Come reagiscono? Nello stesso modo in cui hanno reagito la prima volta, cioè parlano contro Mosè e parlano contro Dio e il suo piano. Questo è il significato delle parole che dicono che il popolo tentò Dio, cioè con la sua incredulità, mettendo in discussione il piano di Dio e la provvidenza di Dio. Quali sono le tue abitudini? Come reagisci alle difficoltà? Sempre nello stesso modo? Oppure il percorso di fede che stai facendo con Dio ti sta lavorando il cuore, cambiando il modo in cui vedi la tua vita e le circostanze che stai vivendo. Ci sono dei versi nel libro del profeta Geremia, che è un libro molto tosto, è un libro di quelli che scuotono anche i cuori più duri. Dice, Geremia 13:22, se tu dici in cuor tuo, perché mi avvengono queste cose? Per la grandezza della tua iniquità, la tua veste viene strappata, i tuoi calcagni sono colpiti. E poi dice, si fa una domanda, può un cusita è una persona dalla carnagione scura, cambiare la sua pelle? O un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Cioè Geremia, il profeta, sta dicendo, voi non vi rendete conto, ma siete talmente abituati a fare cose malvagie che ormai è diventato impossibile per voi cambiare rotta, perché come un uomo non può cambiare il colore della sua pelle o un leopardo perde le sue macchie, così voi non perdete le vostre abitudini a fare sempre ciò che non piace al Signore. Ancora dice sempre Geremia al 22, dice, io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi, io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare fin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce. Il popolo ha acquisito un'abitudine di indifferenza alla parola di Dio e di persistenza nel compiere cose sbagliate, abitudini dannose potremmo dire, come il popolo qui che davanti alla stessa difficoltà reagisce nello stesso modo sbagliato, sebbene Dio gli abbia mostrato che può fare cose grandi. L'Apostolo Paolo dice in Corinzi che ci sono persone che hanno l'abitudine a litigare, e sta parlando di persone nella comunità. Dice: se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine. Cioè può capitare di avere qualche argomento, qualche momento di confronto, che può anche purtroppo a volte sfociare in un conflitto, che però vogliamo risolvere alla luce della parola di Dio, con la comprensione, il dialogo e il perdono. Ma non deve essere un'abitudine quella di essere sempre bellicosi, sempre persone che vogliono confliggere con altri. No, non questa abitudine. Può succedere, nel percorso succede, come succede per esempio nel percorso matrimoniale, di andare ogni tanto in contrasto. Ma si dialoga, ci si confronta, si perdona quello che è stato fatto, il torto, e si va avanti con un'abitudine diversa, non al conflitto, ma allo stare in pace con tutti. Vogliamo che il Signore trasforma le nostre abitudini, il modo in cui noi reagiamo davanti alle circostanze che ci succedono. Pensiamo se un attimo se quel popolo di più di 2 milioni di persone, invece che mormorare e parlare contro Mosè, pensate se avessero fatto un bel incontro di preghiera. Dicevo, mettiamoci tutti qui a pregare, perché qui, se no, abbiamo bisogno di Dio, insomma. E invece che protestare contro Mosè, si mettevano lì, dice: Mosè, senti, aiutaci a pregare, perché ti ricordi che cosa ha fatto Dio quando eravamo a Mara? Eravamo anche lì, avevamo sete. E il Signore ci ha dato una risposta. Quando eravamo lì abbiamo sbagliato perché abbiamo peccato contro Dio. Adesso abbiamo capito che Dio è attento alla nostra vita, e quindi facciamo una bella preghiera tutti insieme, affidiamoci al Signore, Lui qualcosa farà. Che bello. Io penso che Dio avrebbe fatto qualcosa di ancora più bello di quello che ha fatto, no? Davanti a un popolo che si riunisce in preghiera, che si fida di Lui, il Signore avrebbe risposto come ha fatto nella sua misericordia. Invece il popolo non fa così. Fa esattamente quello che aveva fatto la prima volta. Quanto è dura perdere le nostre abitudini. Dobbiamo fare in modo che lo Spirito Santo ci sfidi e ci trasformi. Sei sicuro che il modo in cui vivi la tua fede sia il modo giusto? Sei sicuro che il modo in cui tu interpreti la tua vita sia esattamente la prospettiva che Dio ha sulla tua vita? Sei disposto, sei disposta a cambiare abitudini spirituali? Per esempio, c'è un momento di difficoltà, ti chiudi nel silenzio. Sei sicuro che questo sia il metodo migliore? C'è un momento difficile, le circostanze sono contrarie e tu cominci a lamentarti con gli altri. Oppure ad avere parole di sfiducia. Sei sicuro che questa sia la reazione migliore? Prova a pensarci, lo hai già fatto magari nel passato qualche volta? Com'è andata? È andata bene? Magari se torni nel passato trovi invece qualche momento in cui davanti a un momento di scoraggiamento hai invocato il Signore e qualcosa è successo dentro la tua vita e anche intorno a te. Insomma, qual è il modo in cui reagisci? Quali sono le tue abitudini? C'è un uomo nella Bibbia che ha delle sante e buone abitudini. Si chiamava Daniele. Daniele aveva l'abitudine di pregare il Signore, perché la parola diceva che doveva pregare, lui pregava. E quando, sapete la storia, chi non la sa è scritta nel libro di Daniele, a un certo punto fanno un editto che vietava di invocare qualunque altro Dio. È scritto che quando Daniele seppe che il decreto era stato firmato, andò a casa sua, quindi c'è un momento difficile. Daniele, che fai? Quello che ho sempre fatto. Tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Queste sì che sono buone abitudini da mantenere. Invocare il Signore, affidarsi a Lui in ogni tempo. La domanda che voglio fare a te e a me: qual è il nostro modo di agire e di reagire quando il Signore opera nella nostra vita? Il loro dubbio qual è? Il loro dubbio è che Dio non c'è. il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Dicevano a Mosè e a Dio. La difficoltà ad un popolo che aveva visto miracoli straordinari, ma che non gli erano bastati per essere certo che Dio era presente in mezzo a loro. Fratelli, non è vero che i miracoli producono la fede, lo dico ormai da anni. Vedete com'è chiaro? Miracoli straordinari eppure non hanno ancora fede. Non sono i miracoli che producono la fede, ma è la parola di Dio ricevuta che crea fede nel cuore. Devi ricevere la parola come parola di Dio nel tuo cuore, questo ti porterà a un'attitudine di fede. Quanti miracoli ha fatto il Signore e ancora stanno a chiedersi? Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? C'è un libro che ha pubblicato Adi Media, l'anno scorso credo, l'ho letto tutto d'un fiato in un pomeriggio, che si chiama Dov'è Dio nella pandemia? E c'è questo pastore, teologo, non ricordo, che è anche uno scienziato americano, che fa una riflessione su come nel corso della storia dell'umanità ci sono state diverse pandemie, e quindi questa non è per niente una novità. E così nel libro, e non vi racconto tutto, sennò insomma ci vorrebbe tutto il pomeriggio per raccontarvelo, affronta di come Dio sia presente nel corso della storia degli eventi dell'umanità. Allora, dov'è Dio nella difficoltà? Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Qui le cose si mettono male, dove sei, Signore? E questa domanda la fecero a Mosè. E più che una domanda era quasi una minaccia. Dacci dell'acqua da bere. E dove la prendo? Il popolo patì la sete, mormorò contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli, il nostro bestiame. Il popolo Dio non lo vedeva più. Si rivolgeva a Mosè come se Mosè avesse fatto uscire loro dall'Egitto. Si rivolgeva a Mosè chiedendo a Mosè di dargli dell'acqua. E si rivolgeva a Mosè chiedendogli il motivo per cui erano successe le cose che erano successe. Ormai Dio non lo vedevano proprio più. Non so se ti è mai capitato di stare nei panni di Mosè. Cioè nei panni di chi viene preso come bersaglio. Della rabbia di chi Dio non riesce più a vederlo. Non vedono Dio, ma vedono te, che gli hai parlato di Dio. E allora riversano la loro rabbia, le loro domande su di te, pretendendo da te delle risposte, perché tu sei stato usato da Dio per fare qualcosa e quindi adesso lo vogliono da te, perché non hanno fede in Dio. Chi non riesce a vedere Dio e non ha un rapporto con Dio personale, nel tempo della difficoltà si rivolge contro chi è stato usato da Dio. Isaia 50 dice: chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Non so se avete ascoltato il verso. Qui dice che teme il Signore e ascolta la voce del servo. Quindi abbiamo Dio e abbiamo un servo di Dio che parla. Se cammina nella tenebre, privo di luce, non dice di confidare nel servo, dice confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Invece il popolo Dio non lo vedeva proprio più, vedeva solo Mosè e su di lui scatena la sua ira. Questo è vero in ambito familiare, quando i genitori parlano di Dio ai figli, gli parlano della scrittura, gli parlano di Gesù, magari li portano anche alle riunioni in comunità, poi succede qualcosa di storto e i figli quello stavano aspettando. Allora, tira fuori la soluzione. Questo Dio di cui mi hai parlato, dai, forza. Papà, risolvila. Dai, vediamo cosa sei capace di fare, mamma. Non riescono a rivolgersi a Dio perché non hanno un rapporto con Dio. Concentrano su di te che gli hai parlato di Dio. Come facevano con Mosè. Questo succede sicuramente quando sei un conduttore di comunità, quando sei un monitore di scuola domenicale o semplicemente quando parli di Gesù a chiunque, a un amico, a un conoscente. Ti riceve, ascolta le parole, forse anche con gentilezza e disponibilità. Appena succede qualcosa di storto, Allora, Mosè, qui abbiamo sete. Tira fuori la soluzione. Ma la soluzione non è Mosè. Non è il papà, non è la mamma, non è il monitore, non è il pastore. Non è chi ti ha parlato di Gesù. La soluzione è Gesù. È a Lui che ti devi rivolgere. Non con parole di sfida, con parole di fede. Le persone che non riescono a vedere Dio riverseranno la loro reazione nella difficoltà contro chi invece riescono a vedere. Come reagisce Mosè? Voglio dare un consiglio a tutti noi, mi ci metto anch'io, che abbiamo a cuore la vita degli altri e vogliamo parlargli di Gesù e sappiamo che stanno vivendo un momento difficile. Come reagire quando tu diventi il bersaglio? Beh, la miglior reazione è non reagire. Questo a me non mi riesce sempre bene. Quando non sono tanto in comunione col Signore o non sono sotto l'unzione dello Spirito Santo, ogni tanto reagisco. E quando reagisco, povero a chi capita sotto le mie reazioni. Perché noi senza l'aiuto del Signore facciamo solo del male. La miglior reazione di chi ti prende a bersaglio è non reagire. Come stiamo vedendo il venerdì, insomma in queste serate, il nostro combattimento non è contro la persona, ma è contro ciò che anima quella persona. Non reagire a quello. Mosè infatti non dice niente al popolo, non reagisce contro di loro, gli chiede soltanto il motivo, perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Ma ovviamente non c'è risposta, anzi lo volevano uccidere. E così la migliore azione è andare al Signore. Se sei diventato il bersaglio delle accuse di qualcuno a cui stai parlando di Dio, non reagire, reagisci in altro modo, vai al Signore. Mosè gridò al Signore. Mosè non sapeva che fare, dagli torto. Ancora una volta la situazione non aveva una possibile soluzione umana. La dipendenza da Dio non è soltanto per gli altri, è anche per Mosè. Anche lui doveva imparare a dipendere dal Signore. Se tu stai portando i tuoi figli al Signore e c'è un momento difficile, ricordati che quel momento difficile ti ricorderà che anche tu devi dipendere da Dio, anche tu che sei il Mosè della situazione. Anche tu devi dipendere da Dio. E infatti Mosè va a Dio e grida al Signore: Signore, ancora un po' e questi mi uccideranno. Non so, che devo fare per questo popolo? Che cosa devo fare? Mosè non sapeva cosa fare. Tu sai sempre cosa fare? Io no, ve lo assicuro. Anche se a volte qualcuno pensa che io sia super organizzato e sappia sempre come rispondere, sono più i momenti in cui navigo nel buio di quelli in cui so cosa fare. Perché proprio quando sono nel buio che cerco la luce di Dio. È proprio lì che dico: Signore, che cosa fai adesso? Io non lo so cosa devo fare, non so cosa fare, cerco nella tua parola, Signore illuminami, non so che fare per questo popolo. E forse qualcuno se lo sta chiedendo per i propri figli: Signore, non so che fare. Forse se lo stai chiedendo per gli studenti della tua classe di scuola domenicale o per i tuoi parenti non convertiti. Questa è una buona reazione quando la porti al Signore: Signore, dimmi tu che devo fare. Mosè percepiva odio e rancore nei suoi confronti e la sua vita stessa era in pericolo. Io non ho sperimentato questo fino adesso, almeno non sempre, ma so che a volte c'è proprio una vera persecuzione contro il papà, la mamma, il genitore o il figlio addirittura che parla di Gesù ai genitori o agli amici che ti prendono proprio come bersaglio. Che fare? Fai come Mosè, vai a Dio. E infatti Dio risponde. Il Signore risponde a Mosè indicandogli la soluzione e quello che doveva fare per filo e per segno. La prima cosa che gli dice era l'ultima cosa che io avrei fatto. Sapete come andava la lapidazione, come funzionava? La lapidazione vuol dire prendere delle pietre, mettere un bersaglio e poi tutti tirano le pietre finché il bersaglio non muore. Questa è la lapidazione. Ora nel deserto del Sahara pietre non ne trovi. Infatti, come vi dicevo, erano nel deserto della pianura del Sinai. E quindi questo era il concetto. Quindi l'ultima cosa che io avrei fatto è mettermi di fronte al popolo, perché ti stavi candidando proprio come bersaglio perfetto. Ma Dio sfida le paure di Mosè. Cioè non devi avere paura di quello che il popolo ti può fare, perché io sono con te. Allora mettiti di fronte al popolo. Signore, proprio tu vai a toccare proprio dove io sono più debole. Sì, perché dove sei più debole io ti dimostro la mia forza. Mettiti di fronte al popolo. E Mosè si mette di fronte al popolo. Mosè, non avere paura. Non ci andare da solo. Porta con te alcuni anziani del popolo. Gloria a Dio, perché la parola comincia ad aprirsi alla collaborazione. Mosè pensava di essere l'unico a dover portare il peso. Che cosa devo fare per questo popolo? E Dio comincia a dargli una lezione. Mosè, non dipende tutto da te. Vai davanti al popolo, ma non ci andare da solo. Porta con te alcuni anziani. Il popolo deve cominciare a capire che non sei tu. Innanzitutto ci sono io, ma la responsabilità è portata da tante persone. E anche quando tu non ci sarai più, la mia opera andrà avanti. Fratelli e sorelle, ci sono alcune comunità che dipendono dal loro pastore. Questo è pericoloso. È pericoloso per la comunità e anche per il pastore. Per quando le cose non vanno bene è l'unico bersaglio. Bisogna cooperare, bisogna collaborare, bisogna condividere pesi e responsabilità in modo che il peso delle necessità sia condiviso e il Signore possa usarsi di più persone. Siete d'accordo? Amen? Gloria a Dio. Alleluia. Portati anche gli anziani, non sei solo, ci sono altri responsabili con te e come te. Genitore, tu non sei solo con i tuoi figli. Beh, se Dio vuole hai un coniuge cristiano, ecco, già non sei solo. Se il coniuge cristiano non ce l'hai, hai una famiglia spirituale che ti può supportare e sostenere. Hai la scuola domenicale, che magari quello che non ricevono da te lo ricevono da altri. Quante volte mi è capitato di gioire del fatto che quando invito un pastore ospite il messaggio viene ricevuto in modo diverso. È normale ed è buono, perché Dio ha diversi ministeri, non è soltanto una la voce che deve parlare. Gloria a Dio per questo. Se non riesci forse tu a trasmettere un messaggio, magari ci riuscirà il monitore, magari ci riuscirà il pastore, magari ci riuscirà quel Pierpaolo di turno che mi incontrerà al campeggio e mi dirà delle cose che magari dai miei genitori non volevo ricevere. Perché non sei solo nel popolo di Dio. Mosè, non andarci da solo, portati con te degli anziani. Il popolo deve cominciare a vedere che siete in diversi a desiderare di servirmi, ad avere questa responsabilità. Porta con te il bastone. Cioè, Mosè, ricordati quello che ho fatto anche attraverso la tua vita. Ti ricordi con quel bastone cosa hai fatto? Percotesti il fiume Nilo, le acque furono trasformate in sangue. Ti ricordi che con quel bastone, quando l'hai steso, il Mar Rosso si è diviso? E c'è forza in quel bastone? No, è perché io sono con te. Mosè, davanti a questa difficoltà, ricordati di quello che io ho già fatto nella tua vita e attraverso la tua vita. E poi dice, vai, vai. Fratelli, finché noi facciamo i culti e predichiamo e ascoltiamo le prediche, ma poi non andiamo, non succederà mai niente. Dio gli stava facendo un bel seminario, diciamo, di cosa fare nella difficoltà, ma poi dice, Mosè, vai! Esci dalla tenda dove stai pregando, esci, vai. Chissà quelli cosa sentivano, dice che Mosè gridava al Signore, chissà cosa si sentiva fuori dalla tenda, non c'erano le pareti insonorizzate. Chissà cosa pensavano di lui, questo sta impazzendo, l'abbiamo fatto esaurire. No, Mosè stava gridando al Signore. Ma poi Dio dice, ok, fine della preghiera, vai, vai, agisci. Esci da questa condizione di paura, di sgomento, di immobilismo, di non sapere cosa fare. Vai Mosè, fai esattamente quello che ti ho detto. E infatti Mosè va. Vai, io starò davanti a te, perché il Signore non ti manderà mai da solo dove Lui non può venire. Se vuoi servire il Signore viene insieme a te. Vai, io starò con te, là, di fronte alla roccia. Una delle cose che non devi mai dimenticare nella difficoltà è che Dio è con te. Non ti manda, Lui ti accompagna dove ti ha mandato. È proprio quello che il popolo non riusciva a capire. Ma Dio è con noi, sì o no? E Dio dice a Mosè, vai, perché io starò con te, cioè io ci sono. Tu colpirai la roccia con il bastone. Avrei voluto portarvi un pezzo di roccia qui e un pezzo di legno, ma era un po' difficile farlo. Anche se i fratelli so che se gliel'avessi chiesto qualcosa si sarebbero inventati. Ma secondo voi, colpire una roccia con un pezzo di legno, che cosa può succedere? Al massimo si spezza il bastone. Che cosa potrà mai succedere nel colpire una roccia con un pezzo di legno? Che metodo è questo? Riuscirà il mio colpo a fratturare la roccia andando a creare una strada per l'acqua dove strada non c'è? Siamo mica nel libro dell'Esodo. Una via d'uscita. Attraverso l'ubbidienza, quando Dio è presente, Dio crea una strada dove una strada non c'è. Quello che è impossibile all'uomo, se noi siamo obbedienti alla parola di Dio, è possibile al Signore. E infatti, dice, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Che grande compassione che Dio ha verso questo popolo incredulo. E così Mosè va, percuote la roccia e il popolo beve, perché dalla roccia uscì dell'acqua. Quanto ti fidi di quello che Dio dice? Le cose sovrannaturali succedono quando Dio lo dice, quando Dio è presente e quando tu ubbidisci a quello che Dio dice. Dio lo dice, Lui è presente, tu hai fede ed ubbidisci secondo la Sua parola. Non mormorare, protestare. Nel libro del Vangelo di Marco è scritto: Gesù rispose e disse loro, abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò io vi dico tutte le cose che voi domanderete, pregando, credete che le avete ricevute, voi le otterrete. Questa è l'attitudine che vogliamo avere. C'è un problema, c'è una montagna, c'è una difficoltà, niente lamenti, niente proteste, questo non ci porterà lontano, invochiamo il nome del Signore. Secondo la sua parola, affidandoci alla sua cura e alla sua volontà. Signore, ma tu non potevi evitare che arrivavamo a patire la sete? No, perché sei nel deserto e nel deserto si patisce la sete. Signore, ma tu non potevi evitare la malattia? Sì, io in realtà avevo fatto in modo che non ci fosse, ma poi avete peccato e vi siete attirati addosso la condanna. Ma se tu ti fidi di me, io saprò preservarti nel deserto e portarti nel luogo della benedizione. Esce l'acqua dalla roccia. Su questo passo Paolo ha fatto una predica. Nel Nuovo Testamento Paolo ha predicato su questo passo dicendo che questa roccia era Cristo. Ancora una volta quello che sembrerebbe un mero bisogno naturale, bere, diventa un motivo, un insegnamento per vedere Cristo Gesù in questo passo. La roccia viene colpita da un bastone e quel bastone riesce a fare quello che nessun altro avrebbe mai immaginato, cioè fratturare la roccia per creare una strada per l'acqua. Se non ci fosse stata la volontà di Dio, quel bastone non avrebbe creato proprio niente nella roccia. È questo che noi dobbiamo capire del Vangelo, che Cristo è la roccia, e che niente avrebbe potuto uccidere il Signore, niente, nessuno. Nessuno avrebbe potuto prendere la vita di Gesù, Lui stesso lo dice, non siete voi che prendete la mia vita, sono io che la depongo. Quando pensiamo a Cristo sulla croce, noi non dobbiamo pensare a un uomo debole, indifeso, tu devi ricordarti che Cristo è la roccia, che se non fosse stato per il piano di Dio, nessuno avrebbe potuto frantumarla. Nessuno, con quale bastone umano potevi andare da Gesù e frantumarlo? Nessuno. Ma dice Isaia che Dio ha voluto stroncarlo con i patimenti, perché noi potessimo ricevere perdono. Il bastone che ha colpito la roccia la frantumò in modo che l'acqua potesse sgorgare, creando una via che prima non c'era. E quando Cristo venne a contatto col legno della croce, sebbene quel legno fosse debole, insignificante, sebbene, come giustamente dicevano, comanda agli angeli di venire a liberarti, lui poteva farlo perché lui è la roccia. E quel legno della croce non poteva trattenerlo, ma quella era la volontà di Dio, e Gesù rimase lì lasciandosi fratturare, potremmo dire stamattina, dal bastone della croce. Perché? Perché c'eravamo tutti quanti noi in questo deserto che avevamo bisogno di bere qualcosa. Il bastone di Mosè colpisce la roccia, il Mosè è la legge di Dio, quella legge perfetta che noi non riusciamo a mettere in pratica, come diceva il fratello ieri, se tu ti rivesti della tua corazza sarai sempre colpevole, ma se tu bevi dell'acqua che Gesù ti dà, tu ti rivesti di una giustizia che Gesù ha conquistato per te sulla croce, quando la legge ha colpito Gesù, proprio lui che l'aveva adempiuta tutta. Mentre noi non riusciamo a mettere in pratica la parola di Dio, lui l'aveva fatto, eppure il bastone colpisce Gesù al posto nostro, perché questa era la volontà di Dio. E nella meravigliosa simbologia della Bibbia, vi ricordate cosa succede a Gesù sulla croce? Quando l'ora comincia a essere tardi e dovevano rimuovere i cadaveri dalle croci, spezzarono le gambe al primo ladrone, poi lo spezzarono al secondo, poi si avvicinarono a Gesù, videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma è scritto nella parola che un soldato usò con una lancia perforando il costato di Gesù. È scritto che dal suo seno uscirono acqua e sangue. Non è un capolavoro questo, fratelli e sorelle? Gesù si è lasciato trafiggere fisicamente per mostrarci che lui è la roccia dal cui sgorga quell'acqua che oggi dissetamente nel deserto di questa vita. Non è meraviglioso tutto questo? Io nella complessità biblica, nella meraviglia biblica, credo che sia straordinario. Ma se lascio un attimo lì il libro e vedo la mia vita, dico: Signore, grazie, perché tu ti sei lasciato fare tutto quello per dissetare me oggi che vivo in un tempo di difficoltà. Allora la domanda che voglio farti in conclusione è: sei soddisfatto? O sei ancora alla ricerca di qualcosa? O sei ancora assetato? Gesù incontrò quella donna a un pozzo e quella donna era alla ricerca di qualcosa. La sua vita coniugale era un disastro, era al quinto marito. Anzi, scusate, dopo cinque mariti, quello con cui viveva non era suo marito. Una donna che aveva un bel disastro relazionale alle sue spalle. E si vede che era alla ricerca sempre di qualcosa. Una donna che aveva le idee confuse dal punto di vista religioso. Ah, ma noi sappiamo che di qua, di là. Non riesci a vedermi che sono io che ti parlo? E Gesù dice a questa donna: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua, cioè quella del pozzo, avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E proprio mentre Israele festeggiava la sua festa dei tabernacoli, nel Nuovo Testamento Gesù dirà un passo che cito spesso, e voglio citarlo anche stamattina, non posso non farlo, Giovanni 7,37, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ecco la risposta alla tua sete. Ecco la risposta alla tua difficoltà, ecco la risposta al tuo bisogno. Se riconosci di avere sete, devi fare soltanto una cosa: vai a Gesù e bevi, ricevi quello che lui ha provveduto per te. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Che significa? Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Gesù non solo voleva dissetare il suo popolo qui nel deserto, ma sapete qual era il suo piano? Usarsi di questo popolo per raccontare a tutti del mondo di come Dio si può prendere cura di un popolo. Israele doveva essere il principe di Dio, che avrebbe mostrato a tutti come Dio si prende cura di qualcuno, quando questo qualcuno lo adora come Dio. Israele fallì. La Chiesa È proprio la stessa cosa. La Chiesa oggi dice al mondo intero che noi siamo quel popolo che, anche se attraversiamo la difficoltà, noi invochiamo il Signore e Lui ci disseta e poi usa noi per dissetare altri. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Dio non solo pensa al tuo bisogno, ma anche a quello degli altri. E dopo aver dissetato te, vuole farlo anche con gli altri, usandosi di te.